Ciao, buongiorno a tutti da Carlo Dorofatti. Eccoci a una nuova puntata del podcast settimanale. Grazie per le email che mi scrivete proponendomi molte domande, molte riflessioni. E intanto ricordo, colgo l'occasione per dare anche qualche informazione forse utile per quanto riguarda gli aiuti ai terremotati. Abbiamo su tutti i giornali oggi l'elenco dei riferimenti, sia per quanto riguarda le donazioni in denaro, sia per quanto riguarda donazioni del sangue o punti di raccolta di materiale vario, cibo in scatola, materiali insomma a lunga scadenza, pale, picconi e quant'altro, sacchi a pelo, coperte. In particolare sul Corriere dell'Umbria di oggi abbiamo in primo piano e a pagina 17 l'elenco dei vari riferimenti, sia per le donazioni sia per quanto riguarda appunto i punti di raccolta. Ci si può rivolgere alla Protezione Civile Comunale, che ha organizzato un punto di riferimento a Maratta, quindi in via Casale, e lì potete quindi avere anche informazioni in tempo reale sulla situazione. Confermo che l'ospedale è ancora, diciamo, saturo, quindi forse non serve in questi giorni andare, però ecco, restiamo aggiornati in modo da anche razionalizzare e distribuire nel tempo questi aiuti, perché non si tratterà sicuramente di questioni di giorni o settimane. Queste persone vivranno in queste tende per mesi e quindi gli aiuti saranno sempre utili e necessari, bisogna distribuirli nel tempo con razionalità. Detto questo, veniamo agli argomenti di oggi. Ho in coda diverse domande, quindi piano piano vediamo di affrontarle tutte con un minimo di approfondimento, ecco, per quello che si può attraverso questo strumento. Intanto una mia amica mi scrive, ad esempio, e mi fa una domanda sull'anima. Ecco, tenete sempre presente che io non sono qui a dare risposte, ma a stimolare un confronto, a mettere a disposizione la mia ricerca, la mia esperienza e quanto ho studiato attraverso la lettura, lo studio di libri relativi alle tradizioni, ai maestri. Quindi sono congetture, ipotesi, scenari che cavalcano un sentire interiore e che possono essere verificate dal singolo nella sua propria esperienza di ricerca spirituale ed esistenziale. Quindi non si possono dare riferimenti certi, assoluti, anche perché non è quello il metodo, non è quello il modo. Ci muoviamo sull'onda dell'intuizione, dell'ispirazione e di quello che può essere la verifica soggettiva, personale, ovviamente con il conforto anche delle grandi tradizioni cosmogoniche, teogoniche, le grandi tradizioni spirituali, mitologiche, che adombrano una gnosi che può essere recuperata ma anche risvegliata in noi se a nostra volta perseguiamo questo cammino di ricerca, di meditazione, dando spazio anche a quella sensibilità che non è materiale, che non è quindi verificabile con i criteri della scienza positivista, ma che può essere verificata per comparazione, per confronto, per esperienza diretta. Quindi le domande sull'anima sembra quasi di parlare del sesso degli angeli, in realtà sono aspetti molto concreti, perché poi la propria spiritualità va a motivare un'etica, scelte di vita, un criterio con il quale andiamo a elaborare le nostre priorità e di conseguenza ha un riflesso estremamente pratico nella vita di tutti i giorni, nella nostra vita familiare, sul lavoro, nella relazione con gli altri, nell'affrontare problemi, nell'affrontare vicissitudini, come anche quelle della sofferenza, della morte, oppure quello che può riguardare, insomma, quanto può toccare tutti quanti noi nella vita quotidiana, nella vita ordinaria, anche richiamandoci a scelte di vita coerenti con una visione, con una filosofia di vita che sicuramente non è mai assoluta, e quindi si rinnova, si rielabora in base alle circostanze, in base al vissuto. Anche la terminologia richiede spesso un aggiornamento o perlomeno un intendersi sui termini. Io per anima intendo quell'esperienza vissuta attraverso la quale si stratifica la coscienza di sé e della realtà, in una dialettica sempre più intima tra percezione, determinazione, dentro di sé, fuori di sé, in relazione alle corrispondenze, alle analogie tra microcosmo e macrocosmo, tra ciò che siamo noi e ciò che è la realtà attorno a noi, che percepiamo ma che andiamo anche a determinare. Quindi l'anima, secondo me, è, nella mia accezione, in questo caso, poi sicuramente se andiamo ad approfondire nelle tradizioni, se andiamo a leggere Hillman, per esempio, possiamo arricchire molto la nostra meditazione personale sul tema dell'anima, dell'animus. In questa sede per anima intendiamo la coscienza delle cose via via scoperta, riscoperta, rinnovata, applicata alla realtà materiale, all'esperienza della vita, dell'incarnazione, attraverso un percorso di volontà nel tentare di applicare alla nostra esistenza un significato, un valore aggiunto che ci porterà a darle un senso e a trascenderla, riconducendoci a esperienze sempre più complesse, elevate, evolute, totalizzanti. Quindi l'anima è quella esperienza di vita guidata da una volontà di trascendimento, volontà di senso ulteriore rispetto a quello che è la materia, la vita animale, la vita umana quando meramente guidata dalle necessità animali o materialistiche, che fanno poi della nostra realtà qualcosa di molto piccolo, di molto stretto, a volte di molto meschino e di distruttivo. Quindi l'anima è un processo che nasce, si evolve, cresce nel momento in cui attraverso la nostra volontà la alimentiamo. Quindi la costruiamo e dipende questo da un preciso atto straordinario di volontà di senso, di volontà di conoscenza e quindi di volontà di trasmutare quello che è la nostra esistenza all'insegna di un sentire che ci porta oltre i suoi confini, sebbene essa stessa esistenza materiale sia una palestra funzionale alla nostra rievoluzione, ok? Quindi io in questi giorni, tra l'altro, sto leggendo un libro molto bello di cui ho parlato la volta scorsa nel podcast, un libro di Vito Mancuso, un teologo, peraltro abbastanza inviso ai teologi perché sta portando delle riflessioni che portano critiche molto severe alla Chiesa, alla teologia cattolica, cristiana, cercando di portare dei contenuti di rinnovamento che sappiamo bene essere molto difficili da proporre all'interno di quel contesto. Ma è un teologo estremamente acuto, molto piacevole da leggere, scrive molto bene, sarà mia cura invitarlo qui a Terni all'Accademia, quindi vi terrò informati, probabilmente insomma, vedrò di proporre una conferenza. Sto leggendo il suo libro Il principio passione, che parla anche di questi aspetti legati alla realtà interiore, alla realtà fuori di noi e alla ricerca di un senso. Questa ricerca di senso è ciò che alimenta l'anima, che la costruisce, che la vivifica dentro di noi come ponte verso l'oltre, ma anche come riconciliazione con la vita cercando di intuirne il senso al di là degli inganni, delle illusioni, delle menzogne, degli errori umani che ci portano anche a costruire attorno a noi una vita difficile, indesiderabile, che vieppiù aumenta la sfida esistenziale, come se non bastasse la natura che spesso ci mette alla prova, no? L'essere umano aggiunge il carico da 90 spesso, no? Creando situazioni che complicano la vita anziché renderla armoniosa, vivibile, desiderabile, celebrativa di un senso superiore. Questa persona mi chiede, puoi spiegare meglio il concetto per cui l'anima può involvere? Com'è possibile che l'anima può involvere, mi chiede nella sua email. Se ha un bagaglio che porta di là al momento della morte fisica di un corpo, non rimangono dentro di lei le esperienze? Se ha vissuto in questo corpo una vita terrena, diciamo, abbastanza lunga negli anni, avrà dentro di lei esperienze da ricordare e maturate che formeranno la prossima incarnazione in un corpo che sia la Terra o altro pianeta che sceglierà per tornare? Forse non ho compreso del tutto, bla bla bla. Allora, intanto qua si danno per scontato già tante cose, perché qui si parla di reincarnazione, si dà per scontato che queste memorie, queste esperienze permangano da una vita all'altra, che ci sia un filo conduttore riconoscibile, che attraverso l'anima ci porta a esperienze in evoluzione, riconducibili al medesimo soggetto che cresce la sua esperienza del mondo e si riscopre spirito, si riscopre coscienza. Questi sono aspetti che non possiamo dare per scontato. Esiste il libero arbitrio, esiste la sfida esistenziale, esiste uno sforzo straordinario che ci permette di andare oltre la visione materialistica del mondo nel momento in cui però lo vogliamo, nel momento in cui veramente diamo spazio a questa intuizione profonda e quindi cominciamo a vivere in tal senso. Quindi non è detto che l'anima abbia un progetto precostituito e alla fine quindi comunque in ogni caso esiste, si forma, evolve, ricorda da una vita all'altra, porta avanti un'esperienza riconoscibile di corpo in corpo. Non è mica detto, questo dipende dalla nostra capacità di consapevolezza di ciò che siamo, dalla nostra capacità di risvegliare una conoscenza delle dinamiche spirituali quando vissute attraverso l'esperienza materiale, che è oblio, che è illusione, che è anche maya. Quindi se sapremo indirizzare correttamente la nostra volontà dando spazio a quell'inquietudine, a quell'intuizione spirituale profonda che ci chiama ad altro, allora ecco che diamo spazio a questa componente che chiamiamo anima, che è sì una componente trascendente, sottile, spirituale, ma che si riferisce all'esperienza vissuta e ai significati che abbiamo saputo distillare e a come questa esperienza l'abbiamo saputa orientare al di là del velo di Maya, al di là delle illusioni del corpo, della mente, della morte, della fisicità, sublimando il significato della fisicità, ma recuperando il senso della vita che trascende, che anticipa, che è principio e fine e senso al di là della materialità. Allora, se sappiamo fare questo in un percorso che è di risveglio della memoria, risveglio della coscienza, risveglio di ciò che siamo, e sappiamo quindi orientare la nostra vita in tal senso, allora costruiamo questo ponte. Ecco, l'anima è un ponte tra l'irreale e il reale, tra l'esistere e l'essere, ok? È un ponte in divenire. Proporzionalmente a quanto noi sappiamo interpretare la nostra natura spirituale finalmente riscoperta, noi questo ponte lo costruiamo, quest'anima effettivamente si addensa, tanto addirittura da poter avere un'identità che va oltre il nostro corpo, e allora sì che manterremo la coscienza di noi stessi anche al di là della morte fisica, creando un filo conduttore. Addirittura però la morte fisica può essere anche trascesa alla luce di un processo di metamorfosi, di trasmutazione, di resurrezione, di ascensione, che è quanto la grande opera alchemica tratteggia, no? Propone nel momento in cui parla di trascendenza, nel momento in cui in questa nostra vita sappiamo sviluppare un processo di trasmutazione che ci porta in vita a trascendere questa realtà per manifestarci oltre, su piani di esistenza corrispondenti alla nostra capacità più evoluta di coscienza. Però tutto questo non possiamo darlo per acquisito, non è un progetto che al di là di tutto comunque accade. Certo, lo spirito è ciò che è al di là di tutto, incorruttibile, che prescinde, che tutto pervade, ma l'anima è la soggettivizzazione di questo spirito, di questa volontà di coscienza, di questo progetto di coscienza, che lo applica alla percezione, alla vita materiale, ai sensi, alla sfida della molteplicità, del divenire, dell'essere separati anche, no? Attraverso soggetti diversi che devono riscoprire la loro unità, superando l'illusione della separazione, e tuttavia devono affermare la loro diversità in quanto preziosità, in quanto senso e valore aggiunto individuale a quella che è la ricomposizione dell'uno, che non è mai come risultato semplicemente una reintegrazione, ma è sempre un valore aggiunto, e questo valore aggiunto è proprio l'anima costruita, l'anima collettiva, l'anima di ognuno di noi, se sappiamo costruirla, se sappiamo portare avanti questo cammino di risveglio, di conoscenza, di consapevolezza evolutiva. Quindi l'anima può involvere nel momento invece in cui contraddiciamo tutto questo, nel momento in cui ci rinchiudiamo nella gabbia dei sensi, nella gabbia del mondo materiale, dove questo mezzo diventa un fine. E allora ecco che spostando il baricentro della nostra identità esclusivamente all'interno della materia, ecco che la vita si riduce, ecco che allora veramente la morte corrisponde alla fine. Lasciamo perdere lo spirito onnipervadente, però io parlo di quell'elemento di soggettività che porta con sé la fioritura di questo seme che è l'anima. Ora, questo seme ha bisogno di un terreno, ha bisogno che questo terreno sia innaffiato, ha bisogno che la sua crescita sia opportunamente curata, altrimenti tutto si brucia, ok? Allora ecco che l'anima è un'esperienza che va voluta, corrisponde a un intento preciso, a una capacità precisa di superare le sfide esistenziali che ci permettano quindi di uscire dall'illusione materialistica per creare i presupposti di una identità ulteriore, che peraltro dà senso, ripeto, alla stessa esperienza materiale, perché la riconduce ad un progetto di cui l'essere umano è protagonista, sicuramente. Ora, l'anima quindi può involvere, può morire nel momento in cui non diamo spazio a tutto questo e ci rintaniamo all'interno della percezione materiale e all'interno dei suoi illusori fini, che ovviamente hanno un termine nel momento in cui termina il processo biologico che chiamiamo corpo. E se ci siamo identificati solo in quella sfera psicofisica, ebbene non avremo costruito nessun ponte che ci porterà oltre, e le nostre esperienze e le nostre memorie, ricondotte solo all'esperienza materiale, moriranno con essa. Se c'è qualcosa in più, la sfera delle emozioni, la sfera dei sentimenti, spesso viene dissipata attraverso processi che nella cultura esoterica vengono descritti come predatori nel momento in cui ammettiamo di vivere all'interno di una giungla anche sottile, fatta di forme pensiero, entità, forze che a loro volta lottano per la sopravvivenza e si nutrono della nostra anima nel momento in cui non è riempita dalla nostra stessa coscienza, e quindi ecco che viene ad essere pasto sottile, energetico, vitale, di altre forze che si mantengono all'interno della loro vita sottile, astrale, attraverso la nostra energia, attraverso la predazione della nostra energia. Quindi alla fine l'anima viene divorata nel momento in cui qualcosa comunque si è prodotto, ma senza quella capacità di coscienza che ci permetta di determinarlo come identità ulteriore dopo la morte. Molto spesso l'anima muore prima ancora che muoia il corpo. Molte persone spesso purtroppo sono delle macchine biologiche ambulanti, come le definiva Gurdjieff, sono dei corpi così, senza vita, spirituale, senza vita vera, senza capacità di senso, senza capacità di prospettiva, reiterando semplicemente una meccanica fisica e biologica inconcludente sul piano dell'evoluzione, in ultima analisi. Piano di evoluzione che non è mera sopravvivenza e adattamento al mondo materiale, che non è appagamento superficiale del nostro potenziale sensoriale e psicologico, ma che deve andare ben oltre tutto questo. Deve rispondere a una natura che va riscoperta, che è molto più ampia di quella rispetto a quanto rappresentato dal corpo e dai sensi e dalla logica della vita fisica. Per cui ecco che ci troviamo circondati da zombie senza anima, che magari sono anche persone di successo, sono persone realizzate, sono persone che conducono una vita, per carità, moralmente impeccabile, ma non c'è quella ulteriore spinta verso un disegno più grande, e quindi c'è la rinuncia alla proprio essere umani in funzione di un animale intellettuale che comunque risponde a stimoli, istinti funzionali ad un meccanismo che reitera se stesso in modo inconcludente nel momento in cui viene a mancare quella spinta ulteriore di cui l'essere umano è capace e potenzialmente è motore per far sì che questa macchina possa produrre un risultato, che poi il risultato più grande è proprio il risultato dell'amore, il risultato della consapevolezza di quel particolare disegno che ci permetterebbe anche di vivere meglio, oltre che gettare i presupposti di quello che è la nostra, di quello che è la nostra vita animica, no? Qui continuano, lo spesso mi dimentico di spegnere il cellulare e immancabilmente mi chiamano, va bene. Capito? Quindi l'anima può involvere, può morire addirittura, ma neanche con la morte fisica, che poi non rimane più niente se non abbiamo saputo investire in tal senso, ma addirittura può morire prima della morte fisica, per cui la morte fisica diventa quasi una formalità. La persona è già morta prima ancora di morire fisicamente. La morte fisica è solo così, un dettaglio, purtroppo. Per cui, ecco, in tal senso io dico che l'anima è un atto volontario, non è un processo naturale di per sé, ok? Non possiamo dare per scontato che esistano queste esperienze che permangono nel momento in cui non abbiamo saputo identificarci, o meglio, non abbiamo saputo disidentificarci con i processi materiali abbastanza per poterci identificare con qualcosa di più ampio, più sottile e più vero in fin dei conti, ok? Questo è, spero di essere riuscito a spiegarmi un pochino meglio rispetto a questa concezione che, ripeto, è un punto di vista, è un'ipotesi, è un'idea che cavalca una visuale che potremmo definire ermetico-gnostica, ok? Molto bene, proseguiamo con le domande, vediamo un po'. Allora, un amico mi chiede, Castaneda, Crowley, Gurdjieff, Krishnamurti, Aurobindo, Osho, tutti i maestri che hanno ormai lasciato le penne. Vabbè, tra l'altro qui si riferisce anche a personaggi piuttosto recenti. Comunque, continuo la lettura dell'email. Ci sono maestri seri? Non è che ci sono maestri seri. O un maestro è un maestro o non lo è. Cioè, un maestro serio... comunque. Ci sono maestri seri, viventi e contemporanei che in questo tempo, in questo momento, stanno rivoluzionando i concetti spirituali come hanno fatto i maestri che ho elencato? Allora, intanto bisogna capire cosa si intende per maestro. Inoltre, non è detto che un maestro debba rivoluzionare. C'è chi semina, c'è chi raccoglie, c'è chi afferma, c'è chi rivoluziona, c'è chi rinnova, dipende dall'epoca, dipende dal tempo, dipende da quello che è l'umanità in quel momento, dipende da ciò che l'umanità in quel momento ha bisogno, se vogliamo anche parafrasare la Bhagavad Gita, no? In cui dice Krishna, io mi manifesto, no? Quando prevale l'odio, l'incoscienza, l'ignoranza, ecco, io mi manifesto. Quindi, dipende da quello che è il momento storico e le umane vicissitudini. Quindi dobbiamo intenderci su cosa vogliamo essere il concetto di maestro. Il maestro può essere il Buddha, può essere il Cristo, o può essere anche incarnato in personaggi che magari sono grandi filosofi, grandi pensatori, illuminanti, che portano un contributo importante in quello che è la coscienza, e magari però non sono il Buddha, non sono il Cristo, e tuttavia sono maestri, sono capiscuola, sono grandi personaggi, grandi rinnovatori come quelli che hai citato, e poi possono essere riconosciuti come maestri da taluni e non da talaltri. Di solito poi si crea il mito, il culto della personalità, per cui spesso poi nel tempo quel maestro diventa una figura che diventa poi che viene anche idealizzata, ok? Il maestro siamo ognuno di noi, il maestro è la vita nel nostro processo che ci vede protagonisti di questa avventura formidabile. Comunque, al di là poi di questi sofismi forse troppo generici, la tua domanda è chiara, io l'ho capita, esiste in questo momento un maestro, esistono dei maestri oggi? Secondo me ne esistono tanti e non ne esiste nessuno, non lo so. Se esistono dei maestri, se esistono degli illuminati nell'accezione spirituale del termine, che in questo momento portano avanti un messaggio, un insegnamento, un servizio all'umanità, magari incarnati o disincarnati, o che possono essere entrambe le cose. Pensate a Babaji, no? Questa figura che si manifesta e poi scompare, che è contemporaneamente incarnato e disincarnato. Pensate ai maestri occulti di cui faceva riferimento la Blavatsky nella scuola teosofica. Non lo so, io penso che ci possono essere molti maestri oggi, eppure magari nessuno di loro è un maestro così come spesso intendiamo il termine. Maestra è la vita, ripeto, forse non è più il tempo dei maestri, forse è veramente il tempo in cui ognuno di noi risvegli la propria capacità di autodeterminarsi, di autodeterminare la propria via, e quindi risvegliarsi in quanto maestro a se stesso, che non vuol dire prescindere dall'insegnamento dei grandi maestri, dei grandi saggi, dei grandi filosofi, delle grandi scuole, delle grandi tradizioni spirituali, ma vuol dire fare tesoro di tutto questo, distillando quello che è il proprio spirito in quanto fonte e sorgente di conoscenza e di illuminazione, e quindi di risveglio spirituale e di evoluzione spirituale. Forse questo è il tempo in cui dobbiamo emanciparci dalla necessità del maestro, dalla devozione, che poi spesso diventa dipendenza, delega, deresponsabilizzazione verso il maestro, per muoverci verso un cammino di risveglio delle proprie facoltà interiori, senza per questo rinunciare all'insegnamento dei grandi maestri, ma per divenire noi stessi protagonisti di una grande avventura, di questa avventura che ognuno di noi deve incarnare in quanto Cristo. Ognuno di noi è il Cristo, potenzialmente. In fondo il messaggio salvifico è quello, no? Quello dell'uomo che si india, che risorge, che trascende, che va oltre, che non rifiuta la sofferenza, ma che la distilla e ne fa termine di amore rinnovato, coscienza rinnovata. Forse il senso non è che quel personaggio storico, se eventualmente esistito, come ci viene raccontato, attraverso quella sua passione ha salvato tutti. Io penso che abbia mandato quel messaggio per dire: guarda che l'uomo è capace di questo, tu sei capace di questo, tu sei il Cristo. La coscienza cristica è il termine di riferimento, per cui non è che noi credendo nel dogma della salvezza siamo salvi, ma interpretando, imitando, vivendo in noi il dogma della salvezza, ci autosalviamo. Ecco il messaggio straordinario portato dal Buddha, portato dal Cristo, in questo paradigma gnostico della salvezza, per cui ognuno può essere protagonista della propria salvezza in virtù dell'accoglienza di questo messaggio straordinario che è stato quello del Cristo, questo messaggio alchemico di risurrezione, ok? Forse è tempo che ognuno di noi pensi seriamente a portare avanti la propria strada al di là della ricerca del maestro, anche se non escludo la possibilità, la necessità, la bellezza del poter pensare che esistano maestri. Oggi, ripeto, secondo me ne esistono tanti e non ne esiste nessuno. Per cui non, e comunque se esiste un maestro, così come intende la domanda, sinceramente non lo so. Sono più propenso a pensare che qualora esista non sia uno dei personaggi noti che scrivono libri e tengono conferenze, ma questa è una mia visione romantica della figura del maestro, quindi non saprei. E tuttavia facciamo tesoro dell'insegnamento dei grandi che anche oggi portano avanti un cammino di ricerca, di conoscenza, di condivisione, di saggezza, in Oriente, in Occidente, anche oggi, cercando di discernere e scremare quello che invece è New Age, che ovviamente non ha nessuna rilevanza sul piano sul quale ci stiamo muovendo adesso con questo genere di discorsi, ok? Quindi portiamo avanti questo nostro cammino, sentendoci responsabili in prima persona di fare onore al messaggio di quel maestro straordinario che è stato il Cristo, che è stato il Buddha poi in fondo, no? Anche se ci sono delle differenze, ma in fondo neanche tanto, ok? Va bene, vediamo se facciamo in tempo a fare un'altra domanda. Sì, magari forse qualcosa riusciamo ancora a fare. Vediamo un po', vado a prendere una domanda Sono tutte domande belle toste, eh. Sono molto contento. È un livello veramente notevole, veramente notevole. Ma io direi che possiamo fermarci qui per oggi. Direi che possiamo fermarci qui e che ci diamo appuntamento la prossima volta. A settembre ripartono le attività accademiche di Gran Carriera, soprattutto a Terni, ma anche a Milano, in Lombardia, a Roma, quindi restiamo in contatto e chissà, magari avremo modo di conoscerci di persona in occasione di uno di questi eventi. Un saluto a tutti quanti e vi abbraccio. Ciao.